Di nuovo in diretta, siamo già nella seconda metà di Maracanã, anche oggi continua a volare il tempo. Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Di nuovo insieme, abbiamo parlato già nel blocco un po' introduttivo del Napoli, del compleanno di De Laurentiis a Napoli, 20 anni di presidenza, sono un quinto di secolo, quindi è una frazione importante, detta così perché qualcuno dice 20 anni, ma devi realizzare che è parte veramente di un'era. E andiamo a parlare proprio di Napoli, di anche quanto sia cambiato poi il Napoli, De Laurentiis, il calcio italiano, insomma una finestra di tempo molto molto lunga. Ce l'abbiamo in collegamento con noi innanzitutto Gennaro Scarlato. Gennaro, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
E poi abbiamo anche Paolo Del Genio, appunto, chi meglio di Napoli. Paolo, eccoci, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, saluto Gennaro.
E appunto, chi meglio di Napoli potevamo avere per parlare del Napoli stesso? Abbiamo detto prima, abbiamo tracciato anche un po' il bilancio a livello di trofei, ha segnato un'epoca, Aurelio De Laurentiis, Stefano, lo scudetto, tre Coppa Italia, una Supercoppa italiana, ma soprattutto ricordo anche quella striscia di 14 anni consecutivi con qualificazione europea. In quel parziale di tempo nessun club, né Juventus, né Inter, né Milan, erano riusciti a raggiungere un traguardo del genere. De Laurentiis, l'abbiamo messo così, e il titolo di oggi, insomma. Alla fine abbiamo detto che è cambiato di pari passo De Laurentiis, il Napoli e il calcio italiano.
Sì, gli ho affibbiato questo soprannome anche simpatico. Faraone,
sta riuscendo a durare anche a livello storico.
È un faraone.
Parecchio.
Faraone dice tutto, sta là. Adesso in silenzio, ripeto, ha rimesso in moto questo Napoli con Conte, con una campagna acquisti sembra più logica adesso nella parte finale. E 20 anni secondo me importanti, 20 anni che saranno difficilmente replicabili da quelle parti,
sicuramente,
e nonostante le critiche che poi pianano addosso. Poi non lo so, sai, Paolo e Gennaro conoscono bene l'ambiente lì, quindi capisco anche in un certo senso perché venga criticato ogni tanto per i suoi eccessi, per le sue cose, per i suoi modi anche tosti, insomma, no, di detenere la proprietà, insomma, tiene
sì,
a volte il punto, quindi ha una sua personalità
autorevole, anche autoritario,
ha un modo magari a volte che può infastidire, però insomma io la faccio, insomma io non riesco a criticarlo dopo 20 anni di Napoli, non ci riesco, anche perché ripeto, come ti ho detto prima in apertura, ho avuto la fortuna di seguire il Napoli quando era agli inizi di Laurenti in Serie C, e lui una volta dopo che di Napoli uscì fuori e i cronisti presenti disse: io fra 4 anni, con questo tono, sai, tutto impettito, tutto indietro,
perentorio,
fra 4 anni io vi porto in Champions League, arrivederci e grazie, se ne andò. E voi penserete che sono un folle le cose, dite, se ne andò. Quindi poi lo hanno fatto,
ha avuto ragione lui, il tempo gli ha dato ragione,
sì.
Anche poi appunto l'hai detto, i suoi metodi particolari, e hai parlato anche quindi del De Laurentiis primordiale a Napoli, e quindi vado anche da chi poi quegli anni li ha vissuti, perché vengo da te Gennaro, ti chiedo innanzitutto se ti saresti mai aspettato di rivedere il Napoli ai livelli che ha raggiunto, ma soprattutto se ti saresti aspettato da De Laurentiis una crescita così importante, non solo nella Napoli calcistica ma anche nell'Italia calcistica, perché poi ha inciso veramente in tante tantissime dinamiche di questo paese.
Ma per quanto riguarda il presidente, lui l'ha sempre detto fin dal primo giorno che nel giro di 3-4 anni voleva ritornare in Europa, detto fatto, perché poi ci è ritornato e poi non è uscito per tanti anni, come avete detto voi prima. Se mi non lo sarei aspettato, no, perché il primo giorno mancava tutto, mancavano i palloni, mancavano le maglie, praticamente si partiva da sotto zero, quindi per un calciatore pensare che questa squadra nel giro di pochi anni arrivava in Europa e poi vinceva uno scudetto, questa società diventava quasi impensabile. Alla fine ci è riuscito perché ci ha sempre creduto, nel corso di questi anni ci ha sempre fatto vivere grandi emozioni, ha portato anche giocatori importanti in questa società, in questa città, allenatori ancora più importanti di tanti calciatori, quindi ha tracciato così un'epoca dove fatta di successi, fatta di crescita continua, e ad oggi con la scelta di Conte diciamo che ha chiuso un po' il cerchio per quanto riguarda il suo aspetto caratteriale, perché lui è sempre stato così in prima linea, invece adesso sta un po' così, si sta defilando per dare spazio a qualcuno che ne sa in questo mondo di gestione forse un pochettino più di lui, di gestione tecnica.
Sì, hai toccato a un tasto interessante, ci riarriveremo dopo, perché poi c'è anche uno sviluppo sulla figura di De Laurentiis stesso. Però Paolo, vengo anche da te in questi 20 anni di Napoli e del Napoli Calcio. Quanto ha cambiato De Laurentiis, quanto ha inciso? Perché poi dicevamo che molti hanno discusso i suoi metodi, magari anche i suoi atteggiamenti, però è innegabile che abbia inciso anche in alcune visioni. Per esempio ricordo il tema dei diritti televisivi, lui aveva previsto già tante cose che poi effettivamente si sono avverate.
Ma innanzitutto volevo dire una cosa, che visto che è incominciato a girare la notizia di 20 anni oggi, il Napoli ha informato alcuni, quindi non è arrivato a tutti, che i 20 anni saranno il 10 di settembre, i 20 anni di De Laurentiis.
L'ufficialità, quindi, insomma.
È una notizia che ha voluto dare a tutti quelli che avevano dato questa notizia, e anche a qualcuno come me che non l'aveva data, non avevo parlato di questi 20 anni, è arrivato un messaggio del Napoli dicendo: ragazzi, sta circolando, sta cosa dei 20 anni sarà il 10 settembre, questa piccola precisazione, giusto così come dato curioso.
Noi l'anticipiamo, noi li bruciamo sul tempo, lo facciamo subito.
La rifaremo.
Il 10 si può rifare. Poi l'altra cosa che volevo dire, 20 anni fa era una storia diversa, Napoli si iniziava ad allenare in un albergo a Pestum, c'erano giornalisti al seguito, all'epoca ero io, che andava a intervistare questi calciatori che arrivavano, e in alcuni casi non vi nascondo che io prima di intervistarli chiedevo chi sei, come ti chiami, perché erano calciatori abbastanza conosciuti. Quindi da quell'inizio a tutto quello che poi è successo, De Laurentiis si è preso tanti apprezzamenti meritati e anche qualche critica meritata, perché poi non è detto che una persona che va apprezzata per il lavoro fatto debba poi diventare un intoccabile, quindi lui merita tanti complimenti e tanti elogi, però nessuno merita di essere intoccabile e non criticabile, quindi per altre cose poi è stato criticato. Se non si esagera, secondo me si possono fare in un verso o nell'altro, si possono fare tutte e due le cose, apprezzarlo per moltissime cose, ma anche criticarlo per alcune.
Beh, decisamente, insomma, abbiamo detto anche prima, a modo suo è stato molto divisivo De Laurentiis, però volevo chiedere di nuovo un attimo a Gennaro. Vi ho detto, ha cambiato il Napoli, ha cambiato il calcio italiano, ha cambiato alcune visioni.
Buon napoletano.
Anticipato,
come diceva Paolo, il 10. Quindi stiamo celebrando qualcos'altro. Quindi prendere distanze De Laurentiis, Scaramanti.
Assolutamente, è vero. Anche quella è una caratteristica che non è mai mancata. Però Gennaro, ho detto, ha cambiato il Napoli, ha cambiato il calcio italiano, ha cambiato i giocatori, eccetera. Ma lo vedi cambiato Aurelio De Laurentiis dopo 20 anni? Cioè, lo vedi variato da appunto quel inizio della sua avventura come presidente del Napoli ad adesso?
Ma diciamo per tutti questi anni no, quest'anno sì. Cioè, diciamo che con la scelta di Conte è cambiato. Io ho avuto anche modo di seguire il ritiro. Lui negli anni scorsi si presentava di ritiro, faceva tante situazioni, era lui sempre in prima linea come ho detto prima. Quest'anno invece è molto silenzioso, osserva, vede, lascia fare agli altri, e quindi diciamo che un po' sotto l'aspetto, non lo so, se lo fa così, un po' così, con la voglia di subentrare, però per adesso si sta comportando bene per quanto riguarda l'aspetto caratteriale, nel senso che non interviene e sta lasciando spazio alla figura tecnica che fino adesso sta facendo un ottimo lavoro. Mi auguro poi che i risultati siano sempre dalla parte della gestione tecnica, poi bisogna vedere quando questi non arrivano se lui interviene.
Certo, anche lì si valuterà in seguito, perlomeno per il proseguo della stagione, però resto anche un po' su un confronto, perché poi inevitabilmente quando si parla di 20 anni di presidenza si possono tracciare varie ere, ci sono state varie ere tecniche a livello di allenatori, lì magari ci arriveremo più avanti, ere di grandi calciatori. anche di grandi attaccanti. Oggi avevamo proposto un sondaggio dedicato ai grandi attaccanti del Napoli. Le percentuali ve le dico dopo delle votazioni, perché sono interessanti. E ci eravamo chieste, quindi avevamo chiesto anche sul nostro account X, quale fosse stato l'attaccante più forte di questi anni. Qualcuno l'abbiamo dovuto escludere a malincuore, però quattro potevano essere le opzioni. Noi abbiamo preso Cavani,
Higuain,
Gonzalo Higuain, Dries Mertens e Victor Osimhen. Sì. Secondo te, Stefano? Eccoli qui, ce l'abbiamo in grafica per chi ci sta seguendo in video.
Per le annate secche, diciamo così, Higuain è stato inarrivabile, secondo me.
Famosi 36
gol. Per l'importanza di crescita del club, cioè nel momento, io parlo, contestualizzo il momento storico, quindi
Cavani.
Cavani credo che sia stato l'uomo che ha aperto un mondo diverso, cioè voglio dire quella qualità che poi è proseguita con Higuain, con Mertens, con Osimhen. E quindi scelgo Cavani.
Quindi anche più forte o che incide
no,
di più?
No, te lo spiego.
Ok, questo è che ha inciso, è inciso di più.
Per un valore proprio di spartiacque, non è stato uno spartiacque.
Cioè qualcuno secondo me è più forte, proprio se dovessi valutarlo
Higuain.
In questo senso? Higuain. Bene. Paolo, per te, tra questi quattro, se dovessi scegliere?
Tecnicamente è facile, Higuain sapeva fare tutto. Del ruolo di centravanti sapeva tutti, conosceva tutti i movimenti, poteva fare gol in mille modi. Da un punto di vista però come trascinatori, Cavani e Osimhen avevano qualche cosa in più, cioè erano giocatori che dal nulla ti creavano qualche cosa. Higuain aveva bisogno comunque di una squadra che funzionava per mostrare tutte le qualità, quindi per non diciamo fare un discorso molto complesso tecnico, quello dava di più tecnicamente, quello era più trascinatore, quello era più forte di testa, io voto Mertens invece, perché era quello che aveva meno caratteristiche e nonostante questo è stato il titolare degli anni più belli del Napoli, tolto ovviamente quello del terzo scudetto, degli anni più belli, andando incredibilmente in doppia cifra, un anno ha fatto 28 gol, diciamo, in un ruolo che nessuno pensava potesse diventare il suo. Quindi alla fine, se dovessi dare un premio a uno di questi quattro, considerando che madre natura non gli aveva dato la qualità per poter essere, le caratteristiche per poter essere un grande centravanti, e lo è diventato, io direi Mertens.
Ciro Mertens, quindi la scelta in questo senso. Gennaro, so che tu risponderesti il Pampa Sosa, però io vado su questi altri quattro, non te lo lascio dire.
No, non l'avrei detto con tutto il bene che voglio al Pampa, perché tecnicamente era molto inferiore rispetto a quelli che avete menzionato. Io vi dico Cavani, ma per il semplice motivo che lui ha lavorato con calciatori, cioè mi spiego meglio, le squadre che ha avuto Higuain e Osimhen erano più competitive rispetto a quello che ha avuto Cavani, e quindi per quello che ha dato Cavani, per la qualità della rosa, tolti Amsic e Lavezzi, diciamo che Cavani ha fatto più lavoro per la squadra e mi piace nominare lui.
È una scelta molto difficile, effettivamente adesso vi rivelo.
Gennaro, però alla fine come vedi, è venuta una cosa fuori un po' particolare.
Sono d'accordo.
Cioè che uno ha detto Mertens, uno ha detto Cavani, uno ha detto Higuain e nessuno ha detto sì, che però è l'unico che ha vinto lo scudetto.
È vero, paradosso in questo senso. Però guardavo anche le percentuali
delle
votazioni.
Sono fortunato, Simena, ha ragione Gennaro. Cavani ne vinceva due se stava cosa.
Questo non avremo mai la controprova.
Vabbè,
per alimentare un po'
di battito,
assolutamente. Dai, le percentuali ve le riporto delle votazioni, però, perché c'erano anche
Osimhen.
Il responso. Il 55%, quindi la maggioranza, vota Gonzalo Higuain.
Esatto.
E il 45% vota Cavani.
Visto.
E dunque la matematica è facile: lo 0% vota Dries Mertens e lo 0% vota Victor Osimhen. Quindi sono i voti
sono
solo
dietro
per Cavani e Higuain. Questa è un po'.
Ragazzi,
io sono
ma Cavani ha ragione Gennaro, che è stato molto bravo a descrivere. Ha giocato, con tutto rispetto, in formazioni inferiori rispetto a quelle, alle ultime edizioni del Napoli. Insomma.
Beh, sì, era una bella squadra, eh? C'erano già
sì,
giocatori, però
ma
non
lui
a livello.
Faceva una differenza mostruosa. Arava il campo, faceva quei tagli.
Speriamo che l'anno prossimo, se lo rifate, può vincere Lukaku. Magari
Beh,
Paolo,
a Napoli solo
piacerebbe Paolo.
Ecco, con tutto il rispetto lo spero anche io, ma non lo so, ecco. Anche
ma siete fiduciosi Gennaro, tifoso, Paolo? Siete fiduciosi per questo
una
Napoli?
Speranza da tifoso, non
ma certo. Ma siete fiduciosi a proposito
su Lukaku e sul Napoli?
Sul Napoli, sulla stagione che potrà fare il Napoli secondo voi?
Ma io penso che il Napoli possa competere per le prime posizioni, ma prima e secondo, secondo me, che con l'arrivo di Lukaku è alzato il livello di competitività in maniera esponenziale. Io l'ho visto nella partita d'esordio, che fa i movimenti che servono al Napoli e al gioco di Conte, quindi se tutte le cose vanno per il verso giusto, vedremo un bel campionato da parte di Lukaku e del Napoli.
Ovviamente è partito Paolo. Bene Lukaku. Paolo?
Ma allora, io non sono uno che ama i pronostici, perché dico che quelli che capiscono il calcio hanno capito che il calcio non si capisce, è una materia misteriosissima, è una materia molto misteriosa. Però insomma, l'Inter, alla luce di quello che abbiamo visto l'anno scorso e di questo inizio di stagione, sembra difficile da battere, quindi la Juve pure si è rinforzata molto, vediamo. Il Napoli ha tutte le qualità, anche l'allenatore giusto, ma ha fatto anche un mercato importante per poter avere l'ambizione legittima di tornare in Champions. Questo deve essere il traguardo. Tornare in Champions sarebbe un grande risultato, però sarebbe anche il risultato in linea, diciamo, con quello che è stato fatto. Prendi Conte, spendi 150 milioni sul mercato, diciamo, ci dovresti tornare, voglio dire ci devi, non voglio l'imperativo, no, però ci dovresti tornare in linea di massima in Champions. Sarebbe una delusione se non ci tornassi.
Sicuramente, poi c'è sempre il confine tra delusione e fallimento, di cui parlavamo ieri, Stefano. Però c'è anche un altro tema che abbiamo toccato
sono
ieri.
Ci sono gli avversari.
Esatto, bisogna vedere anche gli avversari valide, quanto rendono. Sì, poi purtroppo non è una corsa a sé, qui non si parla di atletica, ma si parla di una corsa ancora più ampia.
Sai, anche con questi confini bisogna stabilire se il termine confine ha un valore, perché io se non mi ricordo Velasco oppure... l'allenatore spagnolo, hanno fatto un film ultimamente, Sogno Olimpico, la nazionale pallanuoto spagnola che poi perse in finale Barcellona con l'Italia e poi rivinse dopo 4 anni adesso ad Atlanta loro. Dice, no, c'è il sottile, Paolo dice, il confine sottile tra la vittoria, c'è un confine sottile tra la vittoria e la sconfitta. Per me c'è la vittoria e c'è la sconfitta.
No, è un confine netto
questa cosa, che poi uno passa la storia, ma avrei detto di queste frasone, no? Per me è una stronzata. Cioè, secondo me, chi vince vince, chi perde perde. Cioè, c'è un sottile, il vincitore morale. È vero che c'è, ma hai perso.
No, sono d'accordo. Sei arrivato sul fondo. Forse in generale sono d'accordo.
Te devi arrendere.
Però io farei un distinguo, se posso. Farei un distinguo veloce. Cioè, per analizzare bene il tipo di manifestazione della quale stiamo parlando. Stiamo parlando di una manifestazione come la Champions, come le Olimpiadi, che prevede una finale.
Ma sì, ci fu tutto l'applauso, la Spagna, che era
minima, la distanza è minima, tu vuoi prendere un palo, può scivolare il portiere.
Per carità, però poi il confine viene oltrepassato dalla vittoria o dalla sconfitta.
Se parliamo di un campionato,
cioè, non c'è confine. Sì, ma non c'è confine. C'è un vincitore morale, sì. Allora, il pubblico in Spagna che salutò quella Spagna che uscì sconfitta alla finale della pallanuoto a Barcellona, battuta dall'Italia, una super Italia, tutto il pubblico in piedi ad applaudire la Spagna, quindi vincitore morale, sì, è bello questo da un punto di vista sportivo.
Infatti,
il confine non esiste, cioè la vittoria, cioè tu vuoi andare nella direzione, devo andare a Napoli e non posso andare a Salerno, vado a Napoli. Cioè, ci sono due direzioni completamente. No, mi piace questa cosa che molti filosofeggiano su, c'è un confine sottile tra la vittoria e la sconfitta, cioè chi stabilisce il perdente, il vinto o il vincitore? È la storia, i fatti che si svolgono all'interno della stessa sfida.
Certo, poi bisogna contestualizzare.
Poi c'è un vincitore morale, sono d'accordo, però a me sta cosa del confine, cioè sto confine...
Però qui sono d'accordo con Paolo che un conto è una finale con un testa a testa, un conto è una competizione tipo un campionato con più competitor, ecco, quello è diverso, però sono d'accordo che poi...
Però mi ricordo, mi piacciono gli aforismi, le frasi, è bello, ogni tanto rimangono là, no? Però non c'è confine tra vittoria e sconfitta, c'è una vittoria e c'è una sconfitta.
Però c'è
poi, che miseria, abbiamo perso per poco, passerà la storia perché...
La differenza però, se tu vedi recentemente quasi tutti i campionati, la squadra che vince, vince con 8, in Italia addirittura gli ultimi due, Napoli e l'Inter l'hanno vinto con 20 punti di vantaggio, però spesso vincono a 2 giornate dalla fine, a 3 giornate dalla fine, è difficile questi arrivi dei campionati al photo finish, quindi c'è una che ha fatto meglio degli altri, punto. Invece in una finale di Champions
a volte vediamo delle squadre che colpiscono tre pali, quattro traversi, in teoria l'avversario migliore in campo, un contropiede, 1-0, quella vinta e quella persa. E quindi è un po' diverso il racconto.
Sì, ho capito Paolo, però.
Poi bisogna vedere il come, ecco, se si vuole contestualizzare ulteriormente il come, però sono d'accordo con te. Poi c'è chi alza la coppa, chi no, quindi...
No, vincitore morale,
straordinario. Sì, però quello è un altro
discorso. C'è stato
discorso.
Uno straordinario secondo, puoi passare alla storia, sì. La gente forse no, se lo ricorda.
Non parlo di vincitore morale, io parlo di incidenza della fortuna, quindi di livello di meritocrazia.
Ma il confine sono stati i pali che hai preso, Paolo. Capito? Vabbè, possiamo...
Ma è un discorso esistenziale, è un discorso
sì, esatto, cioè, se hai preso quattro pali, hai preso quattro pali, ti ricordi che hai preso quattro pali? Il tuo confine è stato prendere quattro pali, non so se mi spiego.
Vabbè, quindi è la fortuna che ha determinato.
Ma non lo so, ma la bravura, la fortuna, chiamala come te per... fa ridere questa cosa, il confine tra la vittoria e lo sconfitto. No, c'è una vittoria, c'è la sconfitta, non c'è confine. Ma c'è l'altro passi.
Sì, può esserci una distanza.
Poi bisogna analizzare le varie situazioni.
Sì, sì, certo.
Non avere, perché sono situazioni dove effettivamente è così, ci sono delle altre situazioni dove veramente è difficile capire perché poi la cosa è andata in una direzione. Io per esempio non sono, essendo uno che ama la meritocrazia in tutto, io seguo ovviamente tutte le Olimpiadi, seguo le Olimpiadi, seguo la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, però io sono più, diciamo, mi predispongo ad esaltare più le vittorie dei campionati, dove tu sul lungo hai dimostrato queste vittorie dove c'è molta casualità. L'Inter due anni fa a momenti vinceva la Champions, però era passata attraverso una serie di partite dove non avrebbe assolutamente meritato di passare il turno. Ve le ricordate quelle in Portogallo dove fu fortunata, rischiò di essere eliminata all'ottavi, poi all'ultimo momento in finale si trovò più in forma del City, a momenti la vinceva.
Trapattoni lo diceva sempre Paolo,
Europa in quel momento l'Inter mi sembrava un po' eccessivo.
Certo.
Trapattoni lo diceva sempre, il valore di una squadra si misura nell'arco di un campionato, di 38 partite, 35.
L'ho detto 30. Guardiola. Ha esattamente detto le stesse identiche
parole. Trapattoni è stato il primo.
Esatto. Le stesse dice
il valore. Guardiola pure lo dice. Con la Coppa dei Campioni in mano, visto abbiamo giocato meglio altre coppe dei campioni che questa.
È vero.
Con la Champions in mano, dice...
Assolutamente. Siamo arrivati anche sui temi esistenziali etici dello sport. Vedi, abbiamo toccato
Paolo,
tantissimi.
Una bella sponda,
assolutamente, assolutamente. È stato un bell'assist. A questo punto, però, vi ringrazio. Siamo arrivati purtroppo alla fine del blocco. Grazie
Paolo,
a Gennaro Scarlato e a Paolo Del Genio. Grazie, ragazzi.
Un abbraccio. Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Grazie, anche
grazie
te,
ancora. Qui poi arrivano i messaggi su chi è stato il più forte, eccetera. Poi andremo anche sul confronto tra le ere. Perché
adesso
sono
sul siamo sul confine.
Sul sottile confine. Tra vittoria e sconfitta. Andiamo in pausa e rientriamo qui tra pochissimo ancora con un po' di Napoli.